Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentini.
Come udì queste cose, Serse, re di Persia, disse ridendo: «Demarato, quali parole hai pronunciato che 1000 uomini combatteranno contro un così grande esercito?» Rispose Demarato: «C'è una città, Sparta, dove tutti sono simili a quanti hanno combattuto qui. Gli Spartani, combattendo uno per uno, non sono inferiori ad alcun altro uomo, ma quando combattono insieme sono i più valorosi di tutti gli uomini. Essi, infatti, pur essendo liberi, non sono del tutto liberi. Sovrasta essi come sovrana la legge, che essi temono molto di più di quanto i tuoi temono te. Fanno dunque ciò che essa comanda, ed essa comanda sempre la stessa cosa, non permettendo che si ritirino dalla battaglia qualunque sia la moltitudine dei nemici, ordinando di rimanere al proprio posto e di vincere o morire».
Questo passo, tratto dalle storie di Erodoto, celebra il leggendario valore militare degli Spartani, ai quali la resa in battaglia non era consentita. Quando il figlio partiva per la guerra, la madre lo invitava a tornare con lo scudo o sopra lo scudo, cioè con onore, non importa se vivo o morto. La tradizione ha tramandato l'immagine di una città di soldati simile a un accampamento militare. Una società in cui l'individuo è sottomesso, dalla nascita alla morte, al controllo dello Stato. E quando parliamo di Sparta, subito questa o altre rappresentazioni si sovrappongono e si mescolano, distorcendo la realtà. Cominciamo allora proprio dai fatti, così come sono narrati nei maggiori storici greci, Erodoto, Tucidide, Senofonte o Plutarco. Poco sappiamo delle origini di Sparta. I suoi cittadini credevano di discendere dal dio Ercole e dal popolo dei Dori, che dalla Grecia centrale sarebbero discesi nel Peloponneso. Ma la società spartana si riconosceva soprattutto nell'antico ordinamento stabilito da Licurgo. Dopo aver donato alla città le migliori leggi, Licurgo scelse di morire in esilio, perché nessuno potesse cambiarle. Forse Licurgo è ancora un personaggio leggendario, ma certo, intorno al VI secolo a.C., Sparta si trasformò in profondità. Divenne una città poco interessata al mondo esterno, ai commerci e alla ricchezza, dove tutti i cittadini erano uguali tra loro. Una città austera. Basti pensare che ancora oggi laconico vuol dire sia spartano che persona di poche parole, come racconta ancora Erodoto in questo aneddoto.
Intorno al 525 a.C., alcuni esuli provenienti dall'isola Egea di Samo navigarono alla volta di Sparta. Presentatisi dinanzi ai magistrati spartani, essi ne invocarono l'aiuto militare ed economico contro il tiranno Policrate, che alcuni anni prima si era impadronito del potere sull'isola. Gli Spartani, dopo che gli esuli ebbero perorato a lungo, troppo a lungo, le proprie ragioni, risposero di aver dimenticato la prima parte del loro discorso e di non averne compresa la fine. Presentatisi una seconda volta davanti ai magistrati, i Sami si limitarono a portare un sacco e a dire che il sacco aveva bisogno di farina. L'aiuto richiesto venne concesso, ma gli Spartani fecero osservare ai Sami che quel loro insistere sul sacco era stato superfluo.
Guidati da due re, gli Spartani cominciarono a dedicarsi quasi esclusivamente all'esercizio delle armi, lasciando i lavori dei campi e i mestieri artigianali ai loro schiavi, gli Iloti, o ai popoli sottomessi che abitavano i villaggi intorno.
Daxos, che piacevole sorpresa!
È un mattino pieno di sorprese, Leonida.
Siamo ingannati, sono solo poche centinaia.
Questa sì che è una sorpresa.
Silenzio!
E questa è la loro armata.
Sapevamo che Sparta era sul piede di guerra. Bramavamo di unirci a voi.
Se è sangue che cercate, siete i benvenuti tra noi.
Tu vuoi affrontare Serse solo con questo pugno di soldati? Credevo che Sparta avrebbe almeno eguagliato il nostro numero.
Non è così? Tu, dimmi, qual è il tuo mestiere?
Sono un vasaio, signore.
E tu, Arcade, qual è il tuo mestiere?
Scultore, signore.
Scultore. E tu?
Fabbro, signore.
Spartani! Qual è il vostro mestiere?
Visto, caro amico, ho portato molti più soldati di te.
Questa coesione sociale si traduceva anche in un efficace schieramento militare, la falange degli opliti. Armati di scudi e lance, gli opliti combattevano fianco a fianco, creando una straordinaria forza d'urto al momento dell'impatto con i nemici. Nel VI secolo, gli Spartani stabilirono la loro egemonia sul Peloponneso e diedero un contributo decisivo nel tempo delle guerre persiane, quando Serse, figlio di Dario, ordinò di invadere la Grecia. Nel 480 a.C., nello stretto passo delle Termopili, 300 Spartani, guidati da re Leonida, respingono con successo forze persiane enormemente superiori di numero. E quando un traditore aiuti i persiani ad aggirare la loro posizione, preferiscono morire piuttosto che venir meno al loro dovere. Questo si leggeva nell'iscrizione del poeta Simonide, posta sul luogo della sepoltura dei 300 valorosi. O viandante, annuncia agli Spartani che qui noi giaciamo, in obbedienza alla loro legge. Dopo mezzo secolo di pace, Sparta sconfisse Atene nella guerra del Peloponneso, dal 431 al 404 a.C. Proprio all'apice della gloria, tuttavia, comincia il declino di Sparta, che nel secolo seguente fu sconfitta dai tebani di Epaminonda. Nel IV secolo, al tempo di Alessandro Magno, la grandezza di Sparta vive ormai solo nel ricordo. Dopo un breve stacco musicale, con il nostro ospite, Marcello Lupi, approfondiremo i diversi aspetti della società spartana. Professor Marcello Lupi, Università degli Studi della Campania. Sparta e Atene incarnano due modi diversi di essere greci.
L'opposizione tra Sparta e Atene si sostanziava anzitutto in un sistema di valori e di forme di organizzazione politica differenti. L'ordinamento politico spartano era conservatore ed era pertanto ammirato dai conservatori ateniesi, mentre quello ateniese fu, a partire dalla metà del V secolo a.C., democratico. Gli Spartani temevano la diffusione di ordinamenti democratici costruiti sul modello ateniese e temevano anche l'audacia degli ateniesi, la loro capacità di realizzare velocemente quanto si erano proposti. Gli Spartani invece apparivano più esitanti, spesso lenti nel prendere una decisione e poco propensi ad uscire dal loro territorio di riferimento, vale a dire il Peloponneso.
Gli Spartani sono conservatori ma detestano i tiranni.
Sì, è vero. E fecero anche diverse spedizioni per abbattere regimi tirannici nel mondo greco. Poi quello dell'abbattimento dei regimi tirannici è comunque in parte un mito spartano creato dagli Spartani stessi.
Abbiamo visto che la società spartana era fortemente strutturata intorno ad alcune pratiche, soprattutto l'esercizio militare quasi quotidiano.
Le pratiche sociali spartane, dall'educazione collettiva ai pasti in comune, avevano certamente una funzione militare, però è anche da tenere presente che la società spartana non era militarista, nel senso che non cercava necessariamente la guerra. Per quanto educati militarmente e temuti per le loro capacità belliche, gli Spartani non amavano impegnarsi in continue spedizioni militari. La guerra, direi, era soprattutto un valore ideologico che cementava la coesione sociale. Ad esempio, la morte più bella era quella avvenuta in combattimento. Solo coloro che erano morti in battaglia avevano il diritto che il loro nome fosse posto sulla tomba.
Lei ha accennato al fatto che a Sparta si dà molto rilievo a questa abitudine di consumare insieme la cena. Ma perché?
Perché era un momento attraverso il quale il sistema dei valori spartani passava da più anziani a più giovani, perché appunto le diverse fasce di età partecipavano insieme ai pasti in comune. C'è anche da dire che i cittadini erano tenuti poi a versare mensilmente la quota di partecipazione a questi pasti, pena la perdita di cittadinanza, e per versarla dovevano essere possidenti, per cui la partecipazione ai pasti in comune era anche un meccanismo censitario.
A Sparta la vita quotidiana è fortemente determinata dalla propria età.
E si iniziava appunto la vita collettiva già a partire da 7 anni, diventava più dura a 12, continuava in sostanza fino ai 30 anni. A 20 anni intanto si era entrati a far parte pienamente dell'esercito. Soltanto a 60 anni si usciva dall'esercito e si diventava anziani. E quindi diciamo la appartenenza ad una determinata età determinava anche i comportamenti di ciascun individuo.
Per esempio, che cosa ci si aspettava da un uomo di 30 anni?
Ma ci si aspettava anzitutto che mettesse su famiglia e che generasse figli, e in particolare perché si riteneva che i figli sarebbero nati robusti e forti se generati appunto da un uomo nell'età della piena maturità fisica, e quindi intorno ai 30 anni.
Si parla spesso dei maschi, cioè dei futuri guerrieri, e le ragazze, quale percorso c'è per loro e quanto è libera nei loro confronti questa società così conservatrice?
Le ragazze avevano anche loro una sorta di sistema di educazione collettiva che si modellava su quello dei maschi, e in particolare erano tenute appunto ad una serie di corse, di lotte, secondo un costume che non aveva paralleli nelle altre città greche, per quanto sappiamo. E nelle altre città greche, infatti, le ragazze per lo più passavano direttamente dalla casa dei genitori a quella dei loro mariti, mentre le ragazze spartane avevano, come dire, un periodo di maggiore libertà proprio perché vivevano insieme alle proprie coetanee. Oltre al fatto, naturalmente, che le donne spartane erano le portatrici del sistema dei valori spartani. Sono le donne spartane quelle che invitano i figli ad essere coraggiosi in guerra ed eventualmente a morire con onore di fronte al nemico.
Alcuni aspetti della vita spartana hanno attirato molta curiosità. È vero, per esempio, che i neonati deformi venivano gettati da una rupe?
Beh, intanto non si trattava propriamente di una rupe, perché Plutarco, che è la nostra unica fonte in proposito, parla di un luogo detto i deposti, in cui sarebbero stati gettati neonati deformi o comunque ritenuti deboli. A questo proposito è sempre più diffusa l'idea che questo costume sia un'invenzione, che non sia una reale pratica sociale spartana. Personalmente io ritengo che ci sia un nucleo di verità. Pare improbabile, cioè, che si corresse ad un infanticidio di Stato, ma la minaccia di ricorrervi era, come dire, coerente con un sistema ideologico secondo il quale non sarebbero cresciuti robusti i figli nati da genitori che non erano nell'età del pieno vigore fisico. Il preteso infanticidio dei neonati era, io credo, un incentivo affinché si procreasse nell'età del pieno vigore fisico.
Si credeva che a Sparta l'omosessualità fosse ampiamente praticata, ma come, in che senso?
L'omosessualità era praticata a Sparta, in verità, come lo era in diverse altre realtà greche. Era una omosessualità di tipo pederastico, cioè un rapporto fra un giovane adulto, in genere fra i 20 e i 30 anni, ed un ragazzo, in genere a partire dai 12 fino ai 20 anni, e si riteneva che avesse anche una funzione educativa, e attraverso questo rapporto, infatti, che i ragazzi facevano proprio il sistema dei valori cittadini.
Professor Marcello Lupi, negli ultimi anni gli studi su Sparta si sono rinnovati in profondità, ma avete trovato nuovi documenti o piuttosto adottato nuovi punti di vista?
Beh, di nuovi documenti, e mi riferisco soprattutto alle iscrizioni, se ne sono visti davvero pochi, anche perché gli spartani ricorrevano poco allo strumento epigrafico. La stessa ricerca archeologica a Sparta è stata, ed ancora oggi è, trascurata.
Direi che si è trattato soprattutto di nuovi punti di vista che hanno utilizzato modelli provenienti dalle scienze sociali. Penso ai modelli antropologici, appunto, utilizzati ampiamente per l'analisi delle pratiche sociali spartane.
Lei sostiene che anche Sparta, dopo tutto, è una città greca. Che cosa vuole dire?
Vuol dire in sostanza che l'immagine di Sparta come città alta, totalmente differente dalle altre comunità greche, quasi un mondo a parte, deve essere abbandonata. Questa immagine è frutto dell'idealizzazione di Sparta, ma non regge a un'attenta analisi storica. Gli studi recenti mostrano come l'organizzazione sociale ed istituzionale spartana avesse certamente delle peculiarità rispetto a quella delle altre città greche, ma non si può più parlare di un mondo a parte.
Dopo aver retto l'urto dei persiani e aver prevalso su Atene, Sparta si avvia a una rapida e direi anche sorprendente decadenza. Che cosa succede?
Di fatto, quando Sparta esce vincitrice dalla guerra contro Atene, è già una città profondamente in crisi. Peraltro disponeva di un sistema economico molto conservatore ed arretrato, non in grado di gestire le ricchezze di cui la città venne a disporre dopo la vittoria su Atene. Ricchezze che apparivano come un elemento corruttore dell'ordine sociale spartano. Ma la causa principale del declino della città va individuata nella scarsità degli uomini, per diverse ragioni, fra le quali anche l'incapacità degli strati sociali impoveritisi di pagare la propria quota di partecipazione ai pasti in comune. Per diverse ragioni il corpo dei cittadini spartani di pieno diritto diminuì progressivamente ed alla fine fu sufficiente una sola sconfitta militare, quella che gli spartani subirono ad opera dei tebani nel 371 a.C. a Leuctra, perché Sparta perdesse l'egemonia in Grecia e si avviasse velocemente ad un irreversibile declino.
Quindi potremmo dire la caduta di Sparta è legata al fatto di aver adottato un modello molto efficace finché funzionò, ma troppo rigido, poco capace di assorbire i cambiamenti.
Sparta non riuscì mai a modificare le sue leggi per far fronte appunto ai cambiamenti sociali, anche perché si riteneva appunto che queste erano le leggi di Lucurgo e non potevano assolutamente essere modificate.
Professor Marcello Lupi, il mito di Sparta prende corpo molto presto. Lei ci ha spiegato, già tra i conservatori ateniesi c'era ammirazione per questa città e in età romana Sparta è già in fondo un grande museo a cielo aperto, una destinazione turistica diremmo oggi.
Bisogna dire che lo era anche Atene, ma mentre ad Atene si andava per visitare i suoi monumenti o frequentare le scuole filosofiche, i nobili romani si recavano a Sparta per assistere alle sue pratiche sociali, che nel frattempo si erano modificate e servivano appunto ad attirare turisti. Lo stesso Augusto, del resto, del 21 a.C. visita Sparta e partecipa ai pasti in comune.
In età moderna, poi, attraverso la riscoperta degli autori dell'antichità, rinasce l'interesse per Sparta. Rousseau, per esempio, vedeva affinità tra Sparta e Ginevra, la sua Ginevra. Realtà o immaginazione?
L'immagine di Sparta di Rousseau proveniva per larga parte dalla lettura della Vita di Lucurgo di Plutarco e dunque era un'immagine fortemente idealizzata.
Più inquietante l'ammirazione dei nazisti per Sparta. Nel 1936, durante una visita della città, il ministro della propaganda del Terzo Reich, Joseph Goebbels, disse: "A Sparta io mi sento come in una città tedesca", e Hitler parla del più luminoso esempio di Stato a base razziale della storia umana.
Sì, è un'ammirazione inquietante e bisogna dire che l'idealizzazione di Sparta in Germania si sviluppa già a partire dall'Ottocento e raggiunge poi il suo apice in età nazista. Non è difficile immaginare che Sparta fosse lodata dai nazisti soprattutto per il presunto ricorso a pratiche eugenetiche e la storia spartana era insegnata nelle scuole particolari, nelle scuole hitleriane, come modello a cui riferirsi.
Thank you. siamo giunti alle ultime battute di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, che potete come sempre riascoltare in podcast e sul nostro sito. Ci congediamo, come di consueto, con alcune proposte di approfondimento. Il nostro ospite, Marcello Lupi, ha da poco pubblicato per Carocci Sparta, storia e rappresentazioni di una città greca. Nell'ampia bibliografia finale si possono trovare tutti i riferimenti per successive letture. Un testo fondamentale resta quello di Elizabeth Rose, La tradizione spartana nel pensiero europeo, in inglese per Oxford University Press. Di particolare interesse in quest'ambito la fascinazione dei nazisti per Sparta, raccontata nel libro di Johann Chapoutot, Il nazismo e l'antichità, di prossima uscita per Einaudi. Tra i classici potrebbero interessarvi i Detti degli Spartani, raccolti da Plutarco. Li trovate nel volume Le virtù di Sparta, a Delfi. L'eroica difesa delle Termopili da parte di Leonida e dei suoi 300 compagni d'arme è stata raccontata più volte sul grande schermo. Ricordiamo, per esempio, il film del 1962, L'eroe di Sparta, per la regia di Rudolf Maté, realizzato con la collaborazione del governo greco, che prestò migliaia di soldati come comparse. Nel pieno della Guerra Fredda, i greci incarnavano il mondo libero minacciato dai sovietici.
Of all the ancient sagas of heroes and gods, none has echoed stronger than the true and mighty legend of Leonidas, the king called Lion, and his faithful 300, who fought to save a civilization and the world at a place called Thermopylae.
Il fumettista Frank Miller fu ispirato proprio da questo film e la sua graphic novel 300 è diventata, nel 2007, un film di successo.
Qui è dove li bloccheremo! Qui è dove combatteremo! Qui è dove moriranno!
Onorate gli scudi spartani!
Ricordate questo giorno, uomini! Perché questo giorno è vostro e lo sarà per sempre!
Spartani! Arrendetevi e deponete le armi!
Persiani! Venite a prenderle!